E siamo già collegati con Antonino Carillo, frate francescano, biblista, innamorato delle scritture, in ricordo della nostra serie Innamorarsi delle scritture. Buongiorno Antonino.
Buongiorno carissimi, come va? Buongiorno Daniela.
Allora Antonino, stiamo facendo questo percorso per scoprire, conoscere, capire di più sui titoli di Gesù. Di quale titolo ci vuoi parlare oggi?
Oggi è un titolo a mio avviso importantissimo perché ricorre moltissime volte ed è il termine Signore, il titolo Signore, che in greco si dice Kyrios, un termine diffusissimo in tutta la Sacra Scrittura, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, però nel Nuovo Testamento è applicato ovviamente a Gesù, in contrapposizione a volte anche alle divinità pagane. Per esempio noi ritroviamo, no, questo brano, questo versetto di San Paolo Apostolo nella Prima Corinzi, che dice: come esistono molti dei e molti signori, per noi non c'è che un solo Dio e un solo Signore, Gesù Cristo. Quindi Kyrios, l'appellativo, il titolo Kyrios rivolto a Gesù Cristo si oppone a quei signori fatti di legno e di pietra che non hanno fiato né nella gola né nelle narici, e quindi significa che l'unico Signore è soltanto uno, Gesù Cristo. Nell'ambiente greco però, perché questa è una parola tipicamente greca, aveva un doppio significato. A volte poteva significare, cioè dipendeva dall'ambito, no, in cui si usava, padrone, proprietario, qualche volta anche maestro, anche se c'è proprio in greco la parola didaskalos, cioè a Gesù viene rivolto il titolo di didaskalos, che poi vedremo in seguito perché è un altro titolo non cristologico però molto importante. E poi Dio significa imperatore, quindi inteso come signore di Roma, quindi Kyrios Roma significa il signore di Roma, quindi inteso proprio come imperatore che ha il potere politico, no? Il potere sociale. Invece nell'ambiente ebraico Kyrios corrisponde a due termini, Adon e Mar. Mar è proprio aramaico in realtà, quindi l'ebraico Adon è diventato il sostitutivo del famoso tetragramma Yod He Vav Yeh He, cioè YHWH, cioè il termine di Dio, no? Cioè il nome proprio di Dio. Quindi, come mi pare in qualche altra puntata di diversi anni fa, forse quasi 10 anni fa, parlammo, no, del tetragramma, di come veniva pronunciato e qual era la corretta pronuncia, che non è
E ne abbiamo anche accennato in questi ultimi mesi, quando abbiamo parlato dei nomi di Dio e quel principale con cui Dio si presenta a Mosè, era appunto il tetragramma, quindi abbiamo accennato un po'.
Precisamente, quando gli ebrei incontrano nel testo sacro il tetragramma divino, non lo pronunciano mai, ma dicono sempre Adonai, quindi Adon, Signore mio, Adonai, dove la I finale sarebbe il possessivo, quindi diventa sostitutivo del tetragramma che era vietato pronunciare, oppure con altri termini sostitutivi come Elohim, come Shaddai, ma normalmente, ecco, nella traduzione del greco della 70 è sempre Kyrios. Poi c'è l'aramaico Mar, che anche significa signore, ma vuol dire anche signore nel senso di padrone, ma anche signore come appellativo quotidiano, cioè tipo signor Rossi, oppure signora Daniela, no? Mara Daniela, Mar, da cui viene l'invocazione Maranatà, primo cristianesimo, sì, sì. Maranatà. Lo troviamo questo in Prima Corinzi, no? Capitolo 16, versetto 22, significa il Signore viene, oppure Signore vieni.
Che era un po' il saluto, Maranatà, era un po' il saluto, prego? Era un po' il saluto che si rivolgevano quando si incontravano, proprio per ricordare che quello era l'evento che loro stavano aspettando e che loro stavano proclamando, che Cristo
precisamente
viene, che
sì,
Cristo
sì,
viene,
sì,
che
esatto,
ritornerà.
Esatto. E poi viene usato il termine curios proprio nella professione di fede, Signore Gesù, è senza dubbio una delle più antiche professioni di fede in nostro possesso, che abbiamo per esempio negli Atti degli Apostoli, capitolo 2, e si riferisce proprio alla sovranità di Gesù, cioè su tutti i cristiani, e è proprio il Signore viene, tu sei il Pantocrator, cioè tu sei l'Onnipotente, sei il Signore del cielo e della terra, come noi facciamo nella nostra professione di fede. Io credo in Dio, Padre, Signore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in nostro Signore Gesù Cristo. Quindi è nel Signore Gesù, quando noi facciamo la professione di fede, io credo nel Signore Gesù Cristo, quindi il giudice dei vivi e dei morti.
Infatti spesso non si accompagna Signore a Gesù, Signore a Cristo, Signore Gesù, quindi è sempre,
esatto,
diciamo,
è la signoria anche del potere che giudica, del potere regale, è assiso alla destra del Padre, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Quindi siedi alla destra di Dio, no? Come ci dice il Salmo 109-110. Oracolo del Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Sedere alla destra di Dio significa appunto partecipare della signoria di Dio, ma in questo caso la signoria di Dio è la stessa signoria di Gesù, il Signore del cielo e della terra.
Infatti, riferimento a quel salmo, il Signore ha detto al mio Signore, no? Il Signore ha detto al mio Signore, siede alla mia destra, che poi viene citato anche nella lettera agli Ebrei.
Poi richiama ovviamente anche alla signoria nell'Apocalisse, no? Nel capitolo 5, 6, 7 e così via dell'Apocalisse, quando Giovanni vede nella visione l'agnello seduto sul trono, seduto ma al tempo stesso è in piedi, quindi è l'agnello risorto. Quindi il Signore che siede sul trono, osse sfagmenon, dice, come sgozzato, quindi con i segni della crocifissione, quindi della sua passione, della sua morte, ma anche della sua resurrezione, con il potere regale, quindi con il potere della signoria, perché è assiso sul trono per giudicare, per governare.
E torniamo a dialogare con Antonino Carillo. Uno dei titoli di Gesù Cristo è Signore, Curios. Ma questa signoria, no, di Gesù, come potremmo capirla, come potremmo interpretarla, proprio per differire da quella che era la signoria sia in relazione all'uomo ma anche alle divinità?
E ecco, in un primo, diciamo così, si può capire in un brano del Vangelo di Giovanni, che è il capitolo 13, alla famosa lavanda dei piedi, no? Quando Gesù all'ultima cena lava i piedi agli apostoli, e dopo aver fatto la lavanda dei piedi dice: voi mi chiamate maestro e signore e dite bene, e io che sono il maestro e il signore ho fatto questo, anche voi dovete fare la stessa cosa. Quindi la signoria in questo senso è anche poi l'esempio da maestro che dà, a parte i due termini sono proprio correlati nella funzione del servizio della lavanda dei piedi, ci fa capire che la signoria di Cristo non è il potere spadroneggiante, umano, mondano che i piccoli uomini di oggi hanno, ma è la signoria del servizio, cioè della kenosi, dello svuotamento, del sacrificio d'amore fino all'ultima goccia di sangue. Allora, questa lavanda dei piedi, cioè questo brano in cui Gesù applica a se stesso e dice sì, io sono il Signore, bisogna collegarlo anche poi con il titulus crucis che è sulla croce. Gesù Nazareno, il re dei giudei, dove appunto la signoria si manifesta con il sacrificio della croce. Quindi l'ultimo servizio che Gesù rende all'umanità, cioè donando tutto se stesso.
Immagina Antonino,
signoria,
no, dico, immagina Antonino se questo, la modalità di come Gesù ha rivestito, no, questo titolo fosse la modalità dei nostri politici, ma anche la nostra. Un signore servitore, no? Signore,
esatto,
servitore. Invece a noi piace, esatto, di più essere signori che servitori.
Esattamente, poi sempre in Giovanni ci dice che poi Gesù, quando ha i servi fedeli, quando li ammetterà al suo banchetto, si alzerà da tavola il Signore e passerà a, a servirli. Mm-hmm. Quindi ovviamente questo significa che la funzione signorile, diciamo così, no, dell'essere Signore di Gesù è il servizio. Quindi vuole che anche noi usiamo questo potere da curios, non come potere accentratore, gerarchico, apicale, dove io sono l'imperatore e gli altri sono tutti i miei vassalli, valvassori e valvassini, prostrati alla mia volontà e ai miei capricci, ma a servizio. Quindi si può dire che la scala gerarchica in questo senso è completamente ribaltata, rovesciata, dove il Signore serve, mm-hmm, e i servitori servono il Signore e i suoi fratelli.
Quindi poi diciamo, sono a collaborare e a essere serviti, no? C'è questa doppia funzione, cioè il Signore ci serve ma ci invita anche a servire insieme a Lui. E anche nel Salmo 23 c'è questo Eterno, l'Eterno è il mio pastore, e poi dice che cosa fa? Lui che apparecchia la mensa, no? Ma apparecchia la mensa,
esatto,
mi unge il capo,
sì,
la mia coppa trabocca. Quindi questa unione tra
servizio,
versa
il calice divino fino a traboccare, mm-hmm, quindi significa proprio questa accoglienza che diventa perfetto padrone di casa, ma è il divino padrone di casa che non è servito ma viene a servire. In effetti Gesù è quello che dice proprio sempre di sé: il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire. E quindi, ma non è un servizio di schiavismo, attenzione, ma è un servizio di amore, di agape. Dio, pur essendo il Signore del cielo e della terra, serve gli uomini con la sua provvidenza, altrettanto fa Cristo con il suo essere Signore e Salvatore. E anche noi siamo chiamati in questa circolarità d'amore a metterci a servizio gli uni gli altri.
Quindi, e questa è la chiave, no? Se vuoi essere grande, Gesù stesso dice, chi vuole essere il primo, no? Invece si faccia ultimo.
È lì
che, perché in questo servizio il nostro carattere viene formato e veramente possiamo poi diventare signori. Cioè, come possiamo avere autorità sugli altri se non abbiamo imparato attraverso il servizio cosa vuol dire aiutare l'altro? E quindi anche essere, diciamo, magari come capo, avere una responsabilità, come faccio ad avere una responsabilità sugli altri se non conosco quello di cui gli altri hanno bisogno, se non l'ho vissuto con loro, se non ho sudato insieme a loro. Quindi Gesù ha vissuto ogni cosa come noi, cioè ha sofferto proprio perché noi potessimo sentirci pienamente capiti e potessimo seguire il suo esempio. Uno fra tanti è quello di servizio. Quindi vedo l'immagine, come Gesù nella parabola, di questi servitori a cui il padrone ha dato un incarico, che poi al ritorno del padrone avranno la gioia di essere servite dal padrone stesso.
Esatto, precisamente. Quindi questo per quanto riguarda la funzione. Poi il curios ovviamente riguarda la divinità, quindi Gesù è anche Dio. Allora questa divinità, questa signoria divina si esprime poi nel giudizio alla fine dei tempi, cioè nel ristabilimento del regno di Dio, a cui noi tutti dobbiamo concorrere e collaborare. Quindi il Signore si serve di noi per poter ristabilire eternamente il regno di Dio, e dove il giudizio, ci auguriamo, sia un giudizio di misericordia e non di di severità,
di condanna. Ma anche in questa, anche nel giudizio, no? L'epistola di Giuda ci dice che Dio convincerà gli empi delle impietà che hanno commesso, no? Delle cattiverie. Quindi nel giudizio comunque Dio non è arbitrario, cioè ti fa capire: guarda, non ho potuto fare altro, e ogni ginocchio si piegherà di fronte al giudizio di Dio, per dire che proprio veramente Lui è giusto e santo, e quindi non fa delle cose in maniera arbitraria, per spadroneggiare, come dicevi tu, ma con amore e dando dimostrazione,
verità,
anche quando Lui non dovrebbe dimostrare niente a nessuno, però Lui parlerà, convincerà, porterà tutto ciò che è importante, perché l'universo possa riconoscere che è stato veramente giusto e che non poteva fare in maniera diversa. Allora, grazie Antonino, come sempre, alla prossima.
Un abbraccio a tutti e una preghiera, grazie a voi.
Buona giornata.
Buona giornata.